Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Frate Sole. Domenica 30 ottobre e finalmente ci siamo tolti Francesco di torno. Erano anni che aspettavo una situazione del genere. Adesso possiamo parlare di quello che vogliamo, non di tutti gli argomenti noiosi che tirava fuori Francesco. Quindi sono cambiate tutte le cose.
A parte il fatto che non sono anni, ma al limite potrebbero essere qualche mese, visto che non è che noi siamo in onda da tanto tempo. Però non è che ti togli adesso mo perché una volta inizi tu ad aprire le trasmissioni. No, Francesco c'è ancora, mi dispiace.
Ragazzi, il sogno è durato pochi minuti, pochi istanti, che minuti magari, però teniamoci quello che c'è.
Buongiorno, buongiorno. Anche questa settimana a tenervi compagnia ci sono
io e
Miriam Serrano.
E anche Francesco, sì. Vi tocca sopportare anche Francesco questa settimana. E anche sì, Andrea Meloni, che è da quel lontano. Mica mi ricordo quando tu eri... Era una domenica lontana, domenica delle palme, purtroppo.
Era la domenica delle palme, esatto, era il 17 aprile, se non erro, la nostra prima volta insieme.
E quindi, tra poco si fa un anno, insomma, dall'inizio.
Dove mi porti, Francesco?
Ecco, ti porto a fare un bellissimo pellegrinaggio, Andrea, perché la puntata di questa settimana, di questa domenica, avrà per tema il pellegrinaggio. Ma prima di addentrarci nel tema, perché... l'ospite è molto importante di questa settimana. Ricordiamo come sempre tutti i modi per mettersi in contatto con noi. Miriam,
la nostra pagina Facebook In Viaggio con la Radio, il sito internet www.radiofratesole.it,
e poi, se Andrea la pianta di suggerire, abbiamo anche l'indirizzo di posta elettronica In Viaggio con la Radio @libro.it.
Ai 94.2 MHz della
In FM. Bravo Andrea, bravo Andrea, che addirittura senza neanche la scaletta tra le mani, questa settimana. Bravo, bravo, vedo che insomma stiamo facendo progressi.
Francesco, la scaletta tra le mani non l'ho mai avuta, perché la puntata la va in onda alle 9, tu la scaletta la mandi alle 9:20. È impossibile, quindi.
Parlavamo di un viaggio vero e proprio, quello di questa settimana. Faremo un pellegrinaggio.
Un pellegrinaggio che evoca addirittura atmosfere, direi, quasi mitiche. Il cammino di Santiago de Compostela, per chi l'ha fatto e per chi non l'ha fatto, è sicuramente un viaggio iniziatico.
Un viaggio, un percorso anche questo di oltre 800 chilometri, che tocca vari punti, vari luoghi, vari sentieri, ma soprattutto che è una scoperta di se stessi.
Certo, perché camminando, andando verso una meta, impari a spogliarti di tutto ciò che non ti serve, di tutto ciò che è zavorra, e il tuo zaino, la tua mucilla, come la chiamano i pellegrini, diventa una cosa che speri assolutamente che ti rubino il prima possibile per poter camminare più velocemente.
Un viaggio anche a contatto dell'essenzialità.
Beh, Francesco, un cammino che, se fatto da soli, ti aiuta a scoprire te stesso, anche nella, forse non sempre piacevole magari. Senso che ci sono dei momenti in cui anche scoprire se stessi non è appunto, scusate la ripetizione, ma piacevole.
Un viaggio che può avere anche degli imprevisti e anche dei risvolti anche divertenti e curiosi. E noi oggi ci facciamo aiutare in questo viaggio a tutti gli effetti che facciamo con la radio, quindi virtualmente saremo proiettati in questo percorso verso Santiago, da un libro scritto da un sacerdote della diocesi di Roma, Paolo Asolan, che ha fatto lui stesso esperienza di questo viaggio qualche anno fa.
Sì, parecchi anni fa ormai.
Ce lo dirà lui stesso, credo, mi sembra il 2004, ma lo chiederemo direttamente a lui. Titolo del libro, guardate un po', è A Santiago, diario di un prete sul camino, in libreria per Marietti Editore. E sì, è proprio un vero diario di questo viaggio che Don Paolo ha fatto, peraltro, con suo fratello Mario.
Sì, assolutamente, e non solo Don Paolo l'ha fatto, ma continua a farlo, perché continua a portare i ragazzi della diocesi di Roma lungo questo pellegrinaggio.
Ma facciamoci aiutare direttamente da lui e lo abbiamo qui con noi, diamo il benvenuto a Don Paolo Asolan. Don Paolo, benvenuto.
Grazie.
Allora, io partirei, Don Paolo, intanto dal titolo, a Santiago, perché è un po' un... è una parola che nelle prime pagine del libro si sente molto spesso, lo ripete molto spesso.
Sì, era una specie di mantra ripetuto specialmente nei momenti in cui era evidente l'insensatezza della cosa. Quindi quando, travolti dalla fatica, noi ci aspettavamo un certo tipo di cammino, quello che nella nostra immaginazione avevamo costruito leggendo e sentendo i racconti degli altri e poi messi alla prova lì, quando si trattava di mettere un piede dopo l'altro, anche in condizioni di stanchezza estrema, l'idea della meta e dell'obiettivo finale era quella che reggeva la fatica e in qualche modo anche dava un senso a questa fatica, che obiettivamente all'inizio non è che si capisse tanto, perché all'inizio specialmente la tentazione di lasciare o di ridurre tutto alla fatica della strada c'è stata. Anche perché io camminavo con mio fratello da subito, diciamo già al secondo giorno, ha cominciato subito ad accusare dolori molto forti, tendiniti, per cui ci sono state giornate in cui ha continuato a camminare soltanto a forza di volontà.
In che anno ci riferiamo? Che anno è stato quello del cammino?
Nel 2002, 9 anni fa. Tutto cominciò perché nel 99, che era anno santo a Santiago, quei ragazzi della parrocchia dove stavo allora eravamo stati a Santiago, facendo dei pezzetti del cammino, però senza interferire coi pellegrini. Ricordo la sensazione provata a Roncisvalle, il primo giorno, vedendo i pellegrini che arrivavano e i segnali che indicavano la strada. Una cosa molto strana, fatta un po' di invidia, dispiacere di non essere lì con loro, ma anche di un fascino strano, che soltanto dopo ho cominciato a chiamare per nome, perché capita questa cosa che a un certo punto improvvisamente, più o meno improvvisamente, la decisione di partire per Santiago si è preceduta da una vera e propria chiamata, cioè una serie di incontri, letture, sollecitazioni le più imprevedibili, impreviste, che a un certo punto diventano un martellamento rispetto al quale uno dice vabbè, ho capito, devo andare. In realtà io dovevo partire l'anno precedente, il 2001. Poi è successa questa cosa che a gennaio morì papà e allora capii anche perché non dovevo partire nel 2001 ma nell'anno successivo. E dunque la morte improvvisa del papà è stata come l'ultima spinta a darsi del tempo un po' per capire, per ritrovarsi, non soltanto, come si dice terribilmente, per elaborare il lutto, ma era proprio nell'insieme il senso delle cose che veniva a offuscarsi, proprio il fatto della morte e della fine. E questo è stato il motivo per cui...
C'è addirittura un punto, no, durante il cammino in cui questa cosa viene anche ripresa.
Sì, sì, questa è una cosa anche che ho sentito da altri pellegrini. Ogni anno noi facciamo più incontri tra pellegrini e questa esperienza che qui racconto molto più che altro evocandola ma non descrivendola, poi in questi incontri mi è successo di sentirla raccontata da altri, cioè una misteriosa esperienza di quello che è la comunione dei santi, cioè dell'evidenza che coloro che sono morti o i santi in realtà sono viventi in Dio e sono in rapporto con noi, per cui è possibile pregare, è possibile parlargli, ma anche è possibile ricevere qualche cosa da loro. E per me questo è stato...
Il libro, l'abbiamo detto, è una sorta di diario, quindi vengono raccontate le giornate, quindi è un po' un sunto alla fine che poi veniva fatto al termine di questa giornata, quindi magari al rifugio e tutto il resto.
Ho tuttora i taccuini in cui normalmente la sera io e mio fratello, a volte scrivevo io, a volte lui, cioè ci ascoltavamo, poi chi non scriveva magari dettava. Altre volte io, come folgorato proprio da alcune intuizioni che avevo, per esempio quella sulla Chiesa, diverse cose, prendevo subito il taccuino e scrivevo quando ci si ferma o presso una fuente o un bar, un tavolino, una panchina, e mi scrivevo queste cose. La cosa veramente strana è stato che al ritorno, e io questo non l'ho mai sperimentato prima, io avevo il taccuino davanti, i taccuini, però è stato come rifare il cammino, per cui la trascrizione è durata un anno in realtà, ma io risentivo le voci, i rumori dei sassi, il passaggio dall'ombra alla luce, una cosa molto strana, con una chiarezza anche di significato, perché dovendo raccontare, mentre lì quel che percepivo era una continua misteriosa felicità, qui bisognava dire in che cosa consisteva.
In effetti questa cosa si percepisce proprio sfogliando le pagine, leggendo giorno per giorno, vedendo proprio i momenti di cammino fatti di silenzio, di preghiera, di ricerca di un posto dove fermarsi, della preoccupazione di non trovare posto in quel rifugio, di cosa mangiare, scoprire magari la diversità dell'accoglienza, il timbro sulla credenziale, insomma si percepiscono veramente anche una sorta di umanità e le immagini sono visibili.
Sì, proprio perché il cammino è un'esperienza di una totalità misteriosa, quindi tutto ciò che passa attraverso il corpo è decisivo, perché in realtà consiste sostanzialmente nel camminare. E quindi tutto ciò che il corpo registra è fatto appunto di cose altrettanto sensibili e quindi anche riferibili, la fame, la sete, la fatica, il vedere, appunto il diverso tipo di luce che consente, no, di camminare, che fa vedere anche in un certo modo le cose, per esempio questa scoperta, diciamo, chiamiamola così, la diversità della luce del mattino rispetto a quella dorata della sera, quella del mattino propizia al muoversi, al fare, quella della sera al raccoglimento, al capire, al condividere, cioè cose che poi in realtà viviamo anche qui, soltanto che lì la concentrazione sul pellegrinaggio come unica cosa da fare, il rallentamento del tempo, e produce veramente un rapporto con la realtà diverso. Se noi dovessimo dire in che consiste il cammino, è una grande smazzata di fatica, ma non c'è niente né di mistico né di... Quel che accade è che si scava dentro alla vita quotidiana, alle esperienze quotidiane, e si riconosce che sono realmente portatori di qualcosa che di solito non osserviamo, ma basta osservare e subito si entra in un'altra dimensione.
Possiamo dire che veramente è un percorso anche dentro noi stessi, lo testimoniano, lo confermano magari un sentiero da seguire piuttosto che un altro, ma soprattutto un po' una sorta anche dall'inizio, no? Se noi pensiamo anche alla partenza in questo caso da Lourdes, quindi è quasi una sorta, potremmo dire, di iniziazione, no? In cui appunto sia la benedizione dei pellegrini e da lì si può partire. E poi man mano, e lo scopriamo anche qui leggendo questo diario, si scopre anche che il cammino permette di capire di liberarsi dai pesi inutili, non solo quelli materiali ma anche quelli interiori, quindi magari c'è anche una riscoperta dell'essenzialità.
Sì, proprio per questo che dicevo, cioè che si tratta di un'esperienza di una misteriosa totalità. Questa totalità riguarda da una parte il corpo, per cui uno normalmente parte, a meno che non abbia già fatto esperienze del genere, però tutto sommato rischiando di farcela. I primi limiti sono quelli fisici, per cui ci si accorge che in realtà non si regge più di tanto, non è vero che siamo pazienti, basta trovare un letto occupato e diventiamo furibondi, la fame, la sete ci pesano, e come. Ecco, questa verità che noi non siamo onnipotenti, non siamo le persone che immaginiamo di essere agli occhi degli altri, poi diventa immediatamente una conoscenza anche di sé interiormente diversa, per cui si arriva, a parte il continuo stare tra sé e sé, perché è vero che si parla durante il cammino, però immaginate di percorrere 30 km al giorno, non è che si riesce a parlare per 30 km su certe salite, per cui c'è anche un riaffiorare di ciò che si porta dentro, di quel che non è riconciliato, di quel che non è pacificato, di quel che è la preoccupazione, che effettivamente consente di far camminare anche l'anima. Cioè, rispetto alla condizione di partenza, normalmente anche i più atei, a parte di Freddi, vabbè, che non ha fatto in realtà il pellegrinaggio, uno che ci va pagato, spesato e va a dormire in albergo, fa un lavoro, non fa un pellegrinaggio, ma la condizione di partenza realmente cambia, e quindi ciò che accade al corpo, per esempio, giustamente dicevi dello zaino, no? Cioè, uno capisce che non può, se vuole arrivare, non può portarsi appresso la casa. Questo diventa anche interiormente cos'è che realmente vale la pena di portarsi dietro. Cioè, il risentimento, il rancore davvero mi aiuta a camminare, o lo scetticismo, il dubbio, veramente è quel che mi fa vivere, oppure non devo entrare in una dimensione di fiducia e di libertà. E io ricordo nettissimo, io stavo scendendo perché ero da solo, da Monte Irago, e avevo con me un libretto di Frère Roger di Tese, e lì c'era questa frase: Signore, non ci vuole maestri dell'inquietudine, ma servitori della fiducia. Nel perdono c'è il segreto di una grande libertà.
Sono dei simboli, ovviamente, durante il cammino. Quello più noto è la conchiglia, ma non solo. Che significato hanno?
Dunque, la conchiglia è il Pecten Jacobaeus, cosiddetto, che è una grande conchiglia, un po' più grande di quelle simili che ci sono anche da noi, e che si trova con una certa abbondanza a Finisterre. Poiché spesso nel Medioevo il pellegrinaggio veniva dato come penitenza, ma anche come pena canonica o civile da assolvere, la conchiglia raccolta a Finisterre era l'attestato che si era arrivati a compiere il pellegrinaggio fino alla fine, perché prima dell'oceano, che allora era ritenuto appunto la fine delle terre emerse, c'è una chiesa, Santa Maria de las Arenas, e lì in prossimità di questa chiesa c'è una spiaggia dove si possono ancora trovare le conchiglie. Questo è il primo. Il secondo sono le frecce gialle, che sono altrettanto famose. La conchiglia è passata anche a identificare comunque il pellegrino e il pellegrinaggio. Invece la freccia è proprio l'indicatore della direzione. Il parroco del Sebreiro, Don Elias Valigna, al quale dobbiamo il tracciato, diciamo, del cammino, il recupero di questo cammino, cominciò perché aveva trovato un bidone di colore, questi che usano per la segnaletica sull'asfalto, giallo, lasciato lì al Sebreiro, e quindi lui cominciò a segnare la direzione con la freccia gialla. Per cui le conchiglie e le frecce sono i segnali normalmente da seguire, diciamo. In Galizia la conchiglia è addirittura posizionata girata verso destra, significa devi andare a destra, dritta, in verticale diritti, a sinistra, a sinistra. Comunque sia, in genere i segnali di cammino sono accompagnati anche dalla conchiglia.
Arrivata a Santiago, l'arrivo a Santiago, che cosa fa provare? Sul libro, sulla copertina, forse c'è una fotografia che riassume un po' evidentemente l'emozione e le sensazioni finali.
Ma c'è questo paradosso che da una parte non si vede l'ora di arrivare, perché tutto, noi ci abbiamo messo un mese esatto da Lourdes, tutto sto cammino è orientato ad arrivare a Santiago. Dall'altra c'è il dolore dell'arrivo e che l'esperienza finisca. E noi abbiamo fatto questa pazzia, non so come dire, però era come se dentro non fosse incontenibile il desiderio di arrivare, poi anche il desiderio di arrivarci non con la confusione, perché Santiago ormai è una città grande, come un po' quello che provano i pellegrini che scendendo dalla Trionfale entrano a Roma, chiaro non lo ricordano come il tratto più bello del loro cammino. E quindi noi abbiamo deciso di fare da Palas de Rey un giorno intero e una notte per arrivare a Santiago la mattina, siamo intorno ai 70 chilometri. E anche l'arrivo, da una parte è paradossale, perché da una parte si riceve, per esempio nel mio caso, questa felicità compiuta, questa pace molto strana. Dall'altra è con il passare del tempo che questo dono si distende proprio nel tempo e non si esaurisce lì. Per cui c'è sì un arrivo e c'è sì un insieme di cose che... Pensa anche solo a ritrovare a Santiago gente che ha camminato, che ci eravamo persi. E nel libro anche lo dico, probabilmente il paradiso è questo, arrivare tutti dove speravamo tutti di farcela e rivedersi così. Dall'altra c'è questa cosa misteriosa che in realtà anche dopo, quando si torna a casa, questo rimane come un dono sedimentato e che... Non so come dire, perché chi ha fatto il cammino lo capisce, ma non è semplicemente il ricordo dell'arrivo di quel che è successo, è il perdurare di un rapporto con col Signore, anche con lo stesso San Giacomo, con tutto quello che lì abbiamo ricevuto, che continua a portare frutto.
Rifarebbe questo cammino con il fratello Mario?
Sì, l'ho visto la settimana scorsa e dicevamo l'anno prossimo sono 10 anni e ci stiamo pensando, anche se in realtà abbiamo il desiderio di andare in Terra Santa, perché adesso è stata riaperta anche la via a piedi per arrivare a Gerusalemme e questa cosa anche è affascinante. Bisogna aspettare che si verifichino però le condizioni, cioè che ci sia questa chiamata, che quindi non sia soltanto il viaggio così celebrativo, che ci siano il tempo, la possibilità anche economica di partire, ma se queste condizioni dovessero verificarsi, sì.
E magari al ritorno saremo pronti, o magari con un nuovo diario, ma pronti magari a riparlarne insieme.
Potrebbe scriverlo Mario, il quale l'anno scorso, facendo il cammino sulla via portoghese, ha trovato una pellegrina con la quale adesso camminano insieme, il che vuol dire che può essere anche questa la grazia del pellegrinaggio.
Cioè... Il percorso è iniziato già da allora.
Sì, cioè effettivamente un posto dove si può trovare anche chi affronta la vita con, diciamo, gli stessi valori o comunque con la stessa prospettiva. E quindi non è raro di matrimoni o di storie iniziate lì proprio attraverso questi incontri che sono appunto, che hanno la densità, la forza degli incontri da pellegrini.
E allora invitiamo tutti i nostri ascoltatori a fare il cammino di Santiago, perlomeno a cominciare a farlo attraverso il libro di Don Paolo Asolan, A Santiago, diario di un prete sul cammino, in libreria per Marietti. Don Paolo, grazie per essere stato con noi e buon viaggio.
Grazie a voi. Ooh.
dopo questa bella intervista, ricordiamoci che non sei tu che fai il cammino, ma il cammino che ti disfa, come dicono spesso i pellegrini che ritornano distrutti ma felici da questo, da questa esperienza. Noi, si è fatto tardi,
ricordiamo il libro che magari può invitare magari i nostri radioascoltatori a fare davvero questo viaggio che noi speriamo in questa mezz'ora scarsa di aver almeno provato a fare virtualmente.
E ricordiamo anche che la Compostella può essere richiesta presso la Confraternita di Santiago de Compostela a Perugia.
Giusto.
È importante averla ed è comodo averla prima di partire, perché così ti ritrovi immediatamente che puoi mettere il timbro a Saint-Jean-Pied-de-Port e partire.
E ricordiamo il libro.
Sì, allora, il libro di Paolo Asolan, A Santiago, diario di un prete sul camino, per Marietti Editore.
Bene, è il momento di levare le tende e di lasciare questo rifugio degli nostri studi radiofonici. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori i modi per mettersi in contatto con noi.
Io il vino a Francesco la prossima volta glielo levo, Miriam.
Fuente dei Ra, che è la fonte del vino che sta sul cammino di Santiago, danno il vino gratis, non l'ho potuto fermare.
Anche perché l'anno scorso Francesco prese parte al Vino Forum, quindi tutto torna.
Stiamo svagando, ma ci è rimasto pochissimo tempo. È ora di salutare i nostri ascoltatori. Ci ritroviamo ovviamente tra 7 giorni, sempre alla stessa ora, sulle stesse frequenze. Quali?
94.2 per Brindisi e dintorni.
E su Radio Frate Sole in Blu, una delle tante radio dentro. Da Francesco Vitale,
Miriam Serrano
e Andrea Meloni,
buon viaggio con la radio. Ciao.
Ciao, buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really sing, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Way